Nastro Rosa, stereotipi di genere, un podcast dalla parte del torto di Letizia Baldoni. Stavo pensando che in effetti il nostro è proprio un mondo tutto diviso a metà. Belli e brutti, buoni e cattivi, la metà del cielo, la metà della mela, il sesso forte, il sesso debole, chi più ne ha più ne metta. Sono tutti stereotipi che andrebbero superati e non so che cosa ancora stiamo aspettando. Capisco che sia un'impresa ardua, ma cominciamo nel nostro piccolo a pensare a come superare questo stereotipo che riguarda i colori. Il colore rosa di cui trattiamo, per esempio, per molti secoli restò asessuato, poi è diventato uno degli stereotipi più conosciuti e diffusi legati alle donne. Ora ditemi, ma quante di voi hanno le camerette per le bambine rosa o gli zainetti per la scuola, gli abitini, i quaderni, le scarpe? Noi accettiamo queste che pensiamo siano verità e non ci chiediamo se questa decisione sia sensata oppure no, o anche quale altra alternativa avremmo potuto trovare. Vado quindi a raccontarvi come nel XVIII secolo, quindi siamo nel 1700, fosse perfettamente normale per un uomo indossare abiti di color rosa, anche abiti di seta rosa con dei ricami floreali. I bambini e le bambine, diciamo fino ai 6 anni, erano vestiti e vestite con abiti di colore bianco, quindi non c'erano sostanziali differenze tra maschi e femmine anche così visivamente, se non qualche piccolo particolare come per esempio la posizione dei bottoni, che anche questa si è mantenuta per lungo tempo anche da noi. Ovviamente la scelta del bianco era soprattutto di natura pratica. Gli abiti bianchi e i pannolini bianchi di stoffa si potevano lavare meglio e candeggiare, quindi più che basata sul sesso, la distinzione degli indumenti avveniva per età, differenziava semplicemente gli adulti dai più piccoli. Anche quando i colori pastello furono introdotti nell'abbigliamento per bambini nella metà del XIX secolo, non implicavano alcun significante di genere però. Possiamo rintracciare uno dei primissimi riferimenti all'attribuzione dei colori al sesso in un'opera che tutti conosciamo e tutte, e si intitola Piccole donne. Il capolavoro di Louisa May Alcott, dove quando si parla dei due gemellini che sono nati a Amy, dove si dice che, cito testualmente, Amy ha messo un nastro azzurro al maschio e uno rosa alla femmina, come si usa in Francia, in modo da distinguerli senza sforzo. Ora, è vero che questi erano gemellini e quindi serviva qualcosa per distinguerli, però perché questo riferirsi alla Francia? Ci sarà qualcosa di vero, qualcosa che arriva da là? Sono andata a cercare dei riferimenti e ho trovato che il rosa era diventato un colore alla moda nella metà del 1700, indossato liberamente però sia da uomini che da donne, grazie a una donna famosissima, Madame de Pompadour, tanto che per lei l'azienda di porcellane di Sèvres creò una specifica tonalità di rosa chiamata appunto rosa Pompadour. Questo colore però nell'epoca della Madama era vincolato da qualsiasi attribuzione di genere. Con il tempo però veniva accostato a una appartenenza di rango aristocratico, per cui nacque una vera moda tra i più ricchi. Su Warm Culture ho trovato che una rivista specializzata in vestiti per bambini nel 1918 ribalta lo stereotipo attuale specificando che la regola comunemente accettata è che il rosa sia per i bambini, il blu per le bambine. Questo perché il rosa è un colore più forte e deciso, più adatto a un maschio, mentre il blu, che è più delicato e grazioso, è più adatto alle femmine. C'è da dire anche che nelle rappresentazioni sacre, le Madonne venivano raffigurate sempre con il manto azzurro celeste. Quando è che cambiano le cose? Cambiano tra gli anni 30 e 40. Gli uomini iniziano a vestire con colori sempre più scuri e cominciano a lavorare nel mondo degli affari. Le tinte chiare vengono percepite come più femminili e più legate alla sfera domestica, come se per andare fuori dovessi in qualche modo anche proteggerti, e invece dentro casa potevi restare più protetto e quindi indossare anche degli abiti più chiari. Inoltre il rosa veniva ormai associato anche alla nudità, perché ricordava il colore della pelle e in particolare naturalmente alla nudità del corpo femminile. Un altro fattore influenzò la differenziazione degli abiti dei bambini e fu la crescente diffusione delle teorie di Freud legate alla distinzione di genere. Comunque siamo ancora in una fase incerta e fino alla Seconda Guerra Mondiale i colori continuarono a essere usati in modo intercambiabile. Va segnalato però che durante la Seconda Guerra Mondiale nella Germania nazista i detenuti dei campi di concentramento accusati di essere criminali sessuali, quindi uomini queer, donne trans o omosessuali considerati maschi effeminati, venivano contrassegnati con un triangolo rosa. Quindi qui il colore prende un valore morale forte, di femminilità, ma riferita agli omosessuali. Negli anni 50 vediamo il grande boom del rosa, identificato definitivamente con le donne, non solo nell'abbigliamento, ma anche nella produzione dei beni di consumo, negli elettrodomestici, le automobili addirittura vengono colorate di rosa. Ricordiamoci anche che la bambola Barbie è stata introdotta nel mercato proprio in questi anni, diventando, un simbolo della femminizzazione di questo colore che diventò una moda. Andando avanti, durante gli anni 60 e 70, il rosa fu fortemente criticato dalle femministe e furono messi in discussione i ruoli tradizionali di genere. E le donne cominciarono ad adottare stili più neutri, privi di dettagli, sempre riconducibili al sesso. Nel libro scritto da Valerie Steele, intitolato Pink, The History of a Punk Pretty Powerful Color, troviamo molte informazioni interessanti, oltre a quelle che vi ho già citato. Torno sull'avvento dell'industrializzazione e della produzione di massa che ha contribuito alla diffusione di coloranti sempre più economici, come il magenta, che hanno permesso la nascita di varianti sgargianti del rosa. E così si è assistito, dice la Steele, a una vera e propria democraticizzazione del rosa, che arriva alla portata anche delle classi sociali più povere. Le prostitute iniziano a indossare sempre più spesso abiti di questo colore, il quale passa così da un'accezione sofisticata, come era nella Francia di Madame Pompadour, a un'accezione invece volgare. abbiamo una prova in una scena del Grande Gatsby, il film tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, in cui il protagonista, si presenta a un pranzo vestito di rosa. E viene criticato da uno dei presenti proprio per questo Tom, il personaggio dice: un uomo di Oxford da morire indossa un abito rosa. Tom però giudica male il modo di vestire di Gatsby, non tanto perché sia considerato troppo femminile, ma perché di cattivo gusto, appunto il richiamo è a questa volgarità del rosa. Nel 1927 il Time realizzò un sondaggio fra tutti i grandi magazzini e maggiori negozi di abiti, di vestiti negli Stati Uniti per sapere quali colori associavano ai vestiti per ragazze, e i risultati mostrarono che il blu e il rosa erano ancora interscambiabili, c'era solo una lieve preferenza del rosa per i maschi e del blu per le femmine, mentre nel secondo dopoguerra il rosa assume definitivamente, come dicevo prima, questa associazione al genere femminile che conosciamo oggi. Ci furono campagne di marketing aggressive, questo colore diventa simbolo di una iperfemminilità. Sempre Steele sottolinea che quando è stata creata quella particolare divisione, questa campagna di marketing ha rafforzato la percezione del rosa come frivolo, associandolo appunto alle donne che tradizionalmente venivano però dispregiate. E arriviamo al momento in cui le femministe degli anni 60 e 70 si ribellano. C'è un testo che è scritto da Betty Friedan, La mistica della femminilità del 1963, che esamina il disagio della casalinga rinchiusa nella sua villetta a schiera. Questo è un testo importante per cercare di ridefinire il ruolo della donna e mettere in discussione il modello che veniva imposto alle donne, che dovevano cancellare tutte le loro aspirazioni personali e professionali. Per un certo periodo, l'uso della rosa diminuì. Dopodiché, negli anni Ottanta, invece, ci fu proprio un forte ritorno al consumismo e rosa e azzurro tornarono a connotare rispettivamente il maschile e il femminile in moltissimi prodotti in vendita. Di nuovo questa dicotomia a cui noi siamo ormai assuefatti, abituati, però nel resto del mondo dobbiamo sapere che il rosa assume significati e valori completamente diversi. Per esempio, in Giappone il fenomeno del cosplay lo ha reso il colore preferito di un'intera sottocultura, diciamo. In India gli uomini lo indossano comunemente, in particolare nel Rajasthan. Concludendo, se il rosa minaccia la mascolinità, vuol dire che questi stereotipi di genere vanno a toccare entrambe le metà della mela. È ora di un nuovo ribaltamento di prospettiva. Cerchiamo di liberare i colori per liberare anche noi stessi da questi ruoli che ci tengono prigionieri. C'è da dire che insieme al movimento femminista anche la comunità LGBTQIA+ ha lottato molto per riappropriarsi del rosa, di questo colore, come simbolo positivo del potere femminile. Non a caso il rosa forte è anche la tinta dei pussy hats, i berretti di lana fucsia delle marce delle donne. Quindi, tornando agli stereotipi di genere che riguardano anche gli uomini, abbatterli è una battaglia che ci chiama tutti e tutte, all'appello in prima persona. battere un colpo importante in questa direzione. In Italia, per esempio, un segnale importante ci ha pensato l'Istat, che è un'istituzione rilevante. A febbraio 2021 ha scelto di indicare in verde i nomi maschili e in arancione i nomi femminili nella classifica annuale dei nomi più diffusi. Se è la società che decide il valore dei colori, allora diciamo che siamo tutti noi che dobbiamo cambiare questa attribuzione di valore. Siamo pronti, pronte, siamo tutti e tutte ben disposti verso l'appropriarci o riappropriarci di ruoli che non ci appartenevano perché magari non potevano appartenerci per costrizioni culturali o tradizionali. Sono certa che adesso, dopo aver ascoltato questo podcast, qualcuna o qualcuno si chiederà: beh, nasce mia figlia, metterò un fiocco giallo alla porta, metterò un fiocco verde, lo metterò azzurro, lo metterò arcobaleno? Ecco, forse quella è la soluzione migliore. Nastro Rosa, Stereotipi di genere è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare gratuitamente sulle piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, Google e sul sito www.podcasttorto.it. Alla prossima, senza pregiudizi.